Sono le 7, padre Pino.
Possiamo bene, cominciare. Bene. Eccoci, domenica prossima, quarta domenica di Quaresima. La prima lettura è tratta dal libro di Giosuè, nel capitolo 5, dal versetto 9 al versetto 12. Sappiamo che la prima lettura nelle domeniche di Quaresima è sempre scelta all'interno di un itinerario che ci consente di ricostruire per grandi tappe tutto il cammino della storia della salvezza: domenica dei progenitori, poi domenica dei patriarchi, domenica di Mosè e eventi relativi all'Esodo e al Sinai, e quindi quarta domenica nostra, il popolo e la relazione con la terra. Domenica prossima sarà domenica dei profeti. Prima lettura. Seconda lettura, questa quarta domenica, la seconda lettera ai Corinzi, nel capitolo 5, dal versetto 17 al versetto 21. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 34. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 17. E così proseguiamo nel nostro cammino, e quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 15. Sono i primi tre versetti, e quindi i versetti da 11 a 32. È la parabola del padre e i due figli. Siamo ormai sulla soglia mediana di questo tempo quaresimale. Stiamo varcando questa soglia con questa quarta domenica di Quaresima. Siamo nel cuore del cammino di conversione per il quale la Chiesa ci ha convocati. D'altra parte, già sappiamo che proprio le settimane terza e quarta di Quaresima erano dedicate anticamente agli scrutini per coloro che si preparavano al battesimo. Ne parlavamo anche la settimana scorsa. Erano questi momenti di verifica, momenti di orientamento nella via del discernimento evangelico, che coinvolgevano l'intera comunità e ovviamente in primo luogo i catecumeni. Adesso è tutta la Chiesa che in atteggiamento penitenziale si presenta con fiducioso coraggio al vaglio che la parola evangelica opererà in essa, così da liberarla da tutte le residue complicità con le astuzie e le impurità del peccato. In ogni caso, questo momento centrale nello svolgimento dell'itinerario quaresimale assume una singolare nota festosa, tant'è vero che in questa quarta domenica si usano, dove sono disponibili, i paramenti di colore rosa. Il rigore degli scrutini e del discernimento si illumina in questa quarta domenica di inaspettata letizia. Non dimentichiamolo, questa è la domenica letare, secondo la definizione che risale al lezionario prima della Riforma, citazione della quella che era la prima lettura di questa quarta domenica, Isaia capitolo 66, la domenica letare, rallegrati Gerusalemme, e così di seguito. È la Chiesa intera che sfavilla di gioia, che ci invita a proseguire nel cammino del nostro ritorno con animo tanto più rallegrato quanto più andiamo scoprendo come sia stata gratuitamente donata a noi la possibilità di convertirci, ossia di ritornare alla pienezza della vita. Convertiamoci davvero e conviva letizia, perché un puro dono della bontà del Signore è la nostra conversione. È così che Lui stesso si rivela a noi e noi lo benediciamo con esultanza. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura nel libro di Giosuè, dopo l'ingresso nella terra, la celebrazione della prima Pasqua nella terra della promessa. Giosuè capitolo 5, leggi pure. Pia.
Allora il Signore disse a Giosuè: oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Quel luogo si chiama Galgala fino ad oggi. Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito, in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan.
Grazie. Leggiamo senz'altro anche il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca capitolo 15. Primi tre versetti, poi il lezionario salta le due piccole parabole che seguono per arrivare alla terza parabola, la più ampia, dal versetto 11. Pasquale, leggi.
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi aspetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe spese tutto in quel paese, venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliele dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, chi ha divorato i tuoi veri con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Grazie. Ecco il Salmo 17. Siamo alle prese con il cammino, come i salmi precedenti ci hanno illustrato, il cammino del nostro ritorno dall'esilio della vita. Basti un rapidissimo richiamo alla conclusione del Salmo 14. Chi dona da Sion la salvezza di Israele? Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Ritorniamo alla lettura dei salmi precedenti in dettaglio, ma siamo consapevoli ormai, ne abbiamo acquisito molteplici conferme, del fatto che questo è il cammino del ritorno da quella condizione di esilio dalla vita in cui ci troviamo, nel senso di un vero e proprio processo di rigenerazione. Alla fine del Salmo 13 abbiamo avuto a che fare con uno svezzamento. Canti al Signore che mi ha svezzato, era la battuta conclusiva del Salmo 13. Ci siamo trovati così dinanzi alla soglia della dimora di cui la vita ha bisogno, quel rifugio di cui ci parlava il Salmo 14 nel versetto 6 e adesso il Salmo 15 che leggevamo un paio di settimane addietro. Il rifugio ed è proprio in questa maniera Salmo 15 che ho appena richiamato, in questo modo abbiamo constatato di essere incorporati, una affermazione che risale ai padri della Chiesa e di cui mi sono avvalso in occasione della lettura di questo Salmo e del Salmo seguente a suo tempo, essere incorporati nella figura messianica. E Salmo 15 ce ne parla con una capacità straordinaria di coinvolgimento, quella figura che fa del suo passaggio nelle cose del mondo il luogo della ospitalità per la vocazione alla vita di tutti gli uomini. Siamo sulla soglia di una dimora, siamo sulla soglia di di quell'accoglienza che è uno spazio di ospitalità che coincide con la presenza nella storia umana del personaggio che porta a compimento le promesse, che assume la responsabilità di custode della vocazione alla vita di tutti gli uomini. E così siamo stati sottratti a tutte le tristissime ambiguità dell'idolatria, ecco il Salmo 16 che leggevamo una settimana addietro, siamo stati di seguito a questo passaggio attraverso l'urgente e radicale conflitto con tutte le idolatrie che ci inquinano e quantomeno ci minacciano, per immergerci nella prospettiva di una totale relazione del nostro vissuto con la rivelazione del personaggio messianico, il Salmo 16, leggevamo a suo tempo, e vedete il Salmo 16 ci ha trasmesso una singolare nota di entusiasmo, anche se Adesso si tratta di riprendere da capo quell'urgente necessità di discernimento a cui il Salmo 16 accennava e nel quale ci ha coinvolti. E così vedete, siamo arrivati alla fine del Salmo, versetti 10-11 del Salmo 16, versetti nei quali ci è annunciata la strada della vita. Mi indicherai, dice il versetto 11, il sentiero della vita, il perno attorno a cui ruota questa ultima brevissima strofa del Salmo, il sentiero, la strada della vita. E vedete quella strada della vita che è stata in questi ultimi due versetti esplicitata con dei richiami che sono intrecciati tra di loro in maniera veramente affascinante. La benedizione che vince la morte, poi l'incontro con il volto e quindi un'esistenza umana che può realizzarsi come offerta di un servizio nella gratuità dell'amore, poter stare alla destra come presenza che offre il proprio appoggio, il proprio sostegno, il proprio servizio in una maniera che è testimonianza suprema di dignità. Dolcezza senza fine alla tua destra, ecco la strada della vita. E questa dolcezza adesso è esattamente alla prova di una verifica che interpella la profondità interiore del nostro vissuto, e siamo alle prese con il nostro Salmo. Il nostro Salmo 17, peraltro, è incorniciato, vale la pena di prenderne atto immediatamente, all'interno di una comparsa di un termine che assume in questo caso un valore teologico, ma il valore di un criterio di discernimento di decisiva importanza, il termine tzedek, che è tradotto con giustizia. Vedete il versetto 1 dopo l'intestazione, la mia Bibbia diceva accogli, meglio che accogli bisogna tradurre ascolta, che poi è anche la nuova traduzione, ascolta, Signore, la causa del giusto, ascolta, Signore, la giustizia, dice il testo alla lettera. La mia Bibbia traduceva così, la nuova traduzione che adesso ho sotto gli occhi usa ancora quell'espressione poco variata che era già presente nell'antica traduzione, la mia giusta causa, la giustizia. Lo stesso termine tzedek compare nell'ultimo versetto del Salmo, il versetto 15: io per la giustizia contemplerò il tuo volto. Vedete, è lo stesso termine che fa da cornice, determina una inclusione nella composizione del Salmo, ma è proprio importante per noi adesso percorrere per intero l'itinerario che il Salmo ci offre, per renderci conto di come lo stesso significato di questo termine assuma un valore che viene man mano illuminandosi, viene man mano coinvolto in un processo di interpretazione che non appartiene all'ordine logico dei concetti, ma appartiene all'ordine interiore discernimento che penetra radicalmente nell'intimo del cuore umano man mano che il nostro vissuto si confronta con i segni della presenza, i segni rivelativi del mistero che ci chiama alla vita. Come la nostra vocazione alla vita man mano assume la sua propria potenza rivelativa di quel mistero che è soggetto protagonista della vita nella pienezza. E dunque, vedete, il termine innocenza, no, dico innocenza suggerendo già di tradurre il termine giustizia, che adesso abbiamo rintracciato all'inizio e alla fine del Salmo, in maniera più adatta a procedere per quello che adesso possiamo e comunque è necessario, procedere nella lettura di questo canto, che è un canto di supplica di per sé, ma che si sviluppa per fasi in maniera tale da precisare il senso di quella giustizia di cui si parla fin dall'inizio e che adesso, un momento fa, io traducevo a modo mio come innocenza. La vita, la vocazione alla vita, in quanto attuazione di una relazione d'amore. Parlare di innocenza, vedete, significa parlare di una relazione che non nuoce, che non fa male, che non offende, che non insidia, che non provoca contrarietà, ostilità e morte. Ebbene, abbiamo a che fare con la giustizia, in quanto è rivelazione di quella volontà di vita che è il segreto che da sempre è custodito nell'intimo di Dio, ed è l'innocenza di colui che è il protagonista della vita. La vita come principio di relazioni, e la vita come volontà di relazioni, la vita come gratuita, inesauribile fecondità nelle relazioni, e dunque con un vocabolo che è adeguato alla nostra condizione umana, condizione nella quale noi conosciamo cosa vuol dire nuocere, cosa vuol dire offendere, cosa vuol dire brutalmente schiacciare, reprimere e uccidere. Ed ecco, l'innocenza è un'espressione che usa una formula negativa, ma credo che ci aiuti a contemplare il mistero di questa volontà di vita che nella sua segreta e inesauribile originalità è radicalmente, totalmente, strutturalmente positiva. La giustizia e l'innocenza. Fatto sta, vedete, che il Salmo adesso si presenta come la testimonianza orante di qualcuno che partecipa a una veglia notturna. Vi parlavo di una supplica che si sviluppa in tre tempi, momenti successivi, come ondate successive. Ed ecco, guardiamo più da vicino il nostro Salmo. Primo tempo, dal versetto 1 al versetto 5, ed ecco la strofa del Salmo, se è il caso di usare una terminologia del genere, è una sezione, usavo poco fa un'altra terminologia, parlavo di un tempo, un primo tempo o una ondata, ecco, in quella testimonianza orante che riempie l'esperienza di quel personaggio che è impegnato in una veglia notturna. E qui il testo che abbiamo sotto gli occhi si apre con una invocazione nel versetto 1, a cui segue poi una testimonianza che riguarda esattamente il suo vissuto e il suo modo di interpretare la posizione in cui egli si trova, e sta parlando di innocenza, un'innocenza che il nostro orante senza ricorrere a particolari titoli di appropriazione, infatti non dice neanche il testo in ebraico la mia innocenza, la mia giustizia, la giustizia, ma è implicito per noi che leggiamo il Salmo così come si presenta, considerare in questo suo modo di esprimersi come l'orante stia invocando aiuto, invocando ascolto, invocando attenzione da parte del Signore, facendo appello a una innocenza che proclama e testimonia come prerogativa del suo modo collocarsi sulla scena del mondo. D'altronde, vedete, il nostro orante è reduce da quel passaggio così entusiasmante che anche noi abbiamo affrontato leggendo il Salmo 16, e adesso ascolta, Signore, qui la giustizia, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Dunque è vero, c'è di mezzo una dichiarazione di innocenza, c'è di mezzo comunque la certezza che c'è nel suo modo di rivolgersi al Signore un desiderio di essere ascoltato, che lui stesso non è in grado di interpretare adeguatamente. Per come ascolti tu, sarai in grado di recepire anche l'intensità, la qualità, come dire, implorante e l'esigenza di soccorso a cui la mia voce fa riferimento. È come se dicesse: se tu non fossi attento al mio grido, io neanche sarei in grado di gridare, neanche mi accorgerei che sto gridando. C'è un ascolto da parte tua che è in grado di interpretare anche quello che per me sarebbe altrimenti un silenzio. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Se non fossi tu, non saprei neanche di essere in orazione. E sulle mie labbra non c'è inganno. Però su questo, vedete, lui vuole ribadire con tutte le cautele del caso, non c'è dubbio, ma ribadire con precisa consapevolezza che si rivolge al Signore in nome di una giustizia, quella innocenza che può far valere come titolo di identificazione per sé. Innocenza, forse desiderio di innocenza, desiderio di essere perfettamente sintonizzato con quella vocazione alla vita di cui ci parlavano gli ultimi versetti del Salmo 16, la strada della vita si apre. Bene, il nostro orante si sta presentando come colui che recepisce con serietà e coraggio quell'annuncio e ritiene di essere in grado di presentarsi come testimone autentico di quella innocenza che quantomeno egli desidera senza ombra di fraintendimento. Sulle mie labbra, vedete, non c'è inganno, e insiste: venga da te la mia sentenza. Qui il venga da te in ebraico è dal tuo volto. Dal tuo volto, così dice anche la nuova traduzione, versetto, dal tuo volto venga per me. La mia sentenza, dunque, fa appello a un intervento da parte del Signore che confermi il valore sincero, autentico, positivo di questa innocenza di cui parlava il versetto 1, di questa sua quantomeno aspirazione, quantomeno desiderio di innocenza. Venga dal tuo volto per me una sentenza di approvazione, i tuoi occhi vedano la giustizia. Qui non è proprio il termine giustizia, ma il termine rettitudine, la rettitudine. Dunque proclama così, si affida così al volto del Signore per ricevere da Lui la conferma a cui aspira, per il fatto stesso che è bisognoso di qualcuno che ascolti, qualcuno che comprenda, qualcuno che lo avvolga in maniera tale da accompagnarlo in quel cammino che definisce la sua vocazione alla vita, ed è una vocazione nell'innocenza. Ed ecco, prosegue, saggia il mio cuore, scrutalo di notte. Si tratta di una veglia notturna, su questo gli studiosi che studiano queste cose sono convinti che ci sia modo di ricostruire addirittura tutto un contesto liturgico, paraliturgico, nei luoghi di culto e nel luogo di culto per antonomasia, che è il Tempio di Gerusalemme. Ma noi queste cose interessano relativamente, interessano sì, ma per adesso certamente non è il caso che fermiamo l'attenzione su questi elementi di dettaglio, mentre invece vedete qui il nostro orante ci tiene a mettersi in gioco con tutto il suo vissuto. Infatti leggo il versetto 3 proseguendo passare in rassegna i versetti di questa prima sezione. Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La mia bocca non si è resa colpevole secondo l'agire degli uomini, seguendo la parola delle tue labbra, ho evitato i sentieri del violento. Sulle tue vie tieni saldi i miei passi, i miei piedi non vacilleranno. Vedete, c'è di mezzo il suo cuore, c'è di mezzo la sua bocca, ci sono di mezzo i suoi passi, che è un modo, ancora in questo caso, perfettamente coerente con la ricostruzione di quelli che sono gli elementi essenziali dell'antropologia biblica. L'intimo della persona, la sua capacità di comunicare, i movimenti propri di chi sulla scena del mondo è impegnato con responsabilità di carattere operoso. Dunque il mio cuore, la mia bocca, i miei passi, e vedete il suo modo di consegnarsi è autentico, è sincero, non c'è dubbio. Ma quando parla del cuore parla naturalmente delle sue intenzioni, e quando parla della bocca parla trasgressioni. La mia bocca non si è resa colpevole, qui il verbo usato allude esattamente a una modalità di comunicazione che trasgredisce, nel senso che falsifica, nel senso che è deviante e inquinante, in quanto provoca l'uso del linguaggio, una deformazione di di quella capacità di intesa che è favorevole a una corretta edificazione della vita, quando è trasparente la parola in corrispondenza a ciò che nel segreto nascosto e invisibile del cuore viene deciso, quando le intenzioni custodite nell'intimo trovano nel linguaggio uno strumento di trasmissione adeguato, coerente, senza ombre, senza possibilità di inganno. E poi parla dei suoi passi, e parla di come questi passi sono affrontati e mossi da lui, ricalcando le orme lasciate dal Signore. Vedete, e a questo riguardo ci tiene a precisare che ha evitato i sentieri del violento nel versetto 4, il pariz è proprio il predone, dunque ha evitato puntualmente, sistematicamente di esercitare il suo modo di operare sulla scena del mondo attraverso atti di invadenza, atti di occupazione, atti che diventano abusivi tentativi di strumentalizzazione di tutto, di tutti, perché invece, ecco, vedete, ha fatto sempre così dichiara lui, e con sincera testimonianza, ha fatto riferimento allo sguardo del Signore, saggia il mio cuore, scrutalo di notte, tu. Ha fatto riferimento alle parole del Signore, per questo il suo cuore si è offerto senza coperture, ma per questo il suo linguaggio si è espresso puntualmente, sintonizzato con il linguaggio mediante il quale il Signore egli stesso ha parlato. Le parole delle tue labbra, e in più vedete, come già abbiamo constatato, già su questo avevo sviluppato un rapido accenno poco fa, i suoi passi hanno ricalcato le orme lasciate dal Signore. Sulle tue vie tieni saldi i miei passi e i miei piedi, allora non vacilleranno. Poi di questo vacillamento i salmi che leggevamo nelle settimane passate ci hanno già detto tante cose. Dunque, primo tempo, un uomo che respira, che nel momento in cui nel corso di una veglia notturna consegna il suo vissuto alla relazione con il Dio vivente, confidando nella paziente e generosa accoglienza del Signore. In questo lui è fiducioso, e in questo lui è già pronto a esprimersi con una testimonianza di gratitudine, ma il contenuto della sua testimonianza possiamo a questo punto, come vi suggerivo precedentemente, ricapitolare nel desiderio di essere riconosciuto nella sua innocenza, di essere accolto così come egli stesso si considera innocente, o comunque fa di questa innocenza un programma così autenticamente elaborato nel suo animo, per cui in realtà è divenuta la sagoma che descrive l'effettiva realtà del suo vissuto. Soltanto che poi adesso il Salmo ci spiega non è così. Secondo tempo, la situazione si viene chiarendo, la veglia prosegue, ma vedete, io ti invoco, Il secondo tempo del Salmo, o seconda ondata, no, nella veglia orante che attraversa la notte, si apre con questo richiamo al pronome di prima persona singolare in maniera molto fortemente evidenziata. Io, chi sono veramente io? Dopo che in realtà i versetti che leggevamo di questa identità del nostro orante ci hanno già fornito una descrizione che sembrava compiuta, ben delineata e dunque una maniera di presentarsi la sua premonitrice di corretta e positiva e feconda maturazione nel cammino della vocazione alla vita, così come già leggevamo. In questo cammino della conversione alla vita, del ritorno alla vita, del risposta alla pienezza della vocazione alla vita, lui si è presentato con i titoli che lasciano intendere una corretta gratificazione di ogni sua supplica. E adesso però la supplica prende un'altra piega. Io, dice, ti invoco, mio Dio. Notate che qui compariva nel versetto 1 il nome del Signore, qui non compare il nome del Signore, anzi, modo di riferirsi a Dio piuttosto generico. El, oh Dio, sì, ma dammi risposta. Dunque, l'invocazione si fa più assillante, si fa come dire più ansimante, ma chi sono veramente io? Questo mio invocare, il mistero che mi chiama, che mi parla, da cui io ricevo la sollecitazione, l'incoraggiamento a intraprendere il cammino necessario per rispondere alla vocazione alla vita. Ma chi sono io? Porgi l'orecchio, ascolta la mia voce. Vedete, le richieste si fanno più urgenti. È come se lui facesse fatica anche a riconoscere la sua stessa voce. Se non sei tu che mi rispondi anche là dove io non so esattamente cosa implorare, cosa chiedere, come invocare. Fatto sta, vedete, che adesso dice: mostrami i prodigi del tuo amore. Tu che salvi dai nemici, e qui c'è un problema di traduzione, ma tutto il Salmo è piuttosto problematico dal punto di vista testuale, e quindi gli studiosi qui si entusiasmano, no, a suggerire soluzioni che spesso sono contraddittorie, però sono spesso possibili per quanto riguarda i dati della filologia. Comunque sia, noi seguiamo una strada che possiamo onestamente considerare coerente con la necessità comunque di accogliere il dono della parola che viene da Dio e districarci per quello che ci è consentito in questo contatto. Ebbene, qui vedete, lui dice: mostrami i prodigi del tuo amore, tu che salvi dai nemici. Mettete così: tu che sei salvatore dei rifugiati, vedete, come si dice, dei profughi. Già, noi a questo riguardo oggi abbiamo a che fare con realtà se non proprio empiriche, comunque descritte attraverso molteplici immagini che sono certamente presenti nel nostro quadro mentale. E i profughi, io sono un profugo, tu sei, si rivolge al Signore, vedete, in quanto non è il garante della mia innocenza, come diceva precedentemente, ma in quanto sei colui che salva i rifugiati, i profughi. Dunque è lui stesso un profugo, proprio come tale si presenta, alla ricerca di un riconoscimento, alla ricerca di un rifugio. E tu che sei salvatore dei rifugiati, mettiamola così,
dispersi, no.
Rispetto a coloro che, qui la mia Bibbia diceva che chi si affida alla tua destra, no, rispetto a coloro che sono avversari della tua destra. Qui tra l'altro interessante, traduzione del genere è coerente con il testo ebraico, aggiustando un po' le cose come fanno i tecnici, ma la traduzione in greco a questo riguardo era proprio magistrale, e così in latino, a resistentibus dextere tue, coloro che resistono alla tua destra. Dunque il nostro orante ha a che fare con presenze che lo minacciano, presenze che lo escludono, presenze che lo rifiutano, presenze che lo contestano, e coloro che sono ribelli alla tua destra, ecco, sono coloro che mi intrappolano dentro a quella condizione di profugo rispetto alla quale io non so come barcamenarmi, non so come sottrarmi, se non fosse vero che, ecco, mostrami i prodigi del tuo amore. Ma qui vedete, è proprio un grido che risuona dando eco a molteplici affanni, incertezze, delusioni, amarezze, contestazioni subite, perché tu sei il salvatore dei rifugiati rispetto a coloro che sono ribelli alla tua destra. Già. E questi cosiddetti avversari, per adesso non meglio identificati, imperversano, incalzano. Infatti, vedete, prosegue dicendo: custodiscimi come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali di fronte agli empi che mi opprimono. Ah, adesso si chiamano empi. Gli empi che mi opprimono, gli empi che mi stringono, che mi invadono, che mi accerchiano, sono i nemici che mi accerchiano, dice adesso il secondo rigo del versetto 9. E vedete, versetto 9, già, i nemici che mi accerchiano, sapete, sta dicendo che man mano che il confronto con questa presenza di empi che lo stringono, lo opprimono, lo schiacciano, lo invadono, lo investono, non soltanto per come fisicamente assediano il suo vissuto, ma per come sta scoprendo di essere insidiato nell'anima, nell'intimo, nella coscienza. Vedete che proprio qui il versetto 9, di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano, qui come dice la nuova traduzione, i nemici mortali, dice, che mi accerchiano. I nemici mortali, così traduce la nuova traduzione, suppongo che avete sotto gli occhi molti di voi questo testo. Ma Bnefesh, gli amici che mi ce l'hanno con la mia anima, che invadono la mia anima. Dunque, vedete qui, la questione si sta precisando in maniera sempre più drammatica, ma anche in maniera sempre più coerente con la realtà e la realtà effettiva del suo vissuto. Questi empi in realtà non sono più esattamente o semplicemente delle presenze che lo mettono alle strette in quanto sono avversari che dall'esterno lo contestano, ma sono delle presenze che avverte sempre più interne al suo stesso vissuto, sono nella mia anima, sono in realtà rivelatori di quella empietà che è in me, di quell'empio che è in me, di quell'empio che sono io chi sono. Vedete che qui siamo alle prese con una evoluzione piuttosto drammatica della vicenda, a partire da quell'affermazione circa la sua giustizia nel primo tempo della supplica, adesso in questo secondo tempo rigurgito di sorprendente amarezza, sconcertante delusione per come avverte che l'ingombro dell'impietà occupa spazi nell'animo suo, nella sua coscienza, nel suo intimo, nel suo cuore, ed è un ingombro inquinato, è un ingombro maleodorante, un ingombro ossessionante. Gli empi che mi vogliono penetrare nell'anima, e vedete ce li ha già dentro, e adesso vedete proprio questi cosiddetti empi adesso vengono osservati con migliore precisione nei versetti seguenti 10, 11 e 12, ma noi già ci siamo resi conto del fatto che questi empi che adesso vengono descritti dal nostro orante sono figure che in realtà lui stesso sta descrivendo e sta identificando, per come se si guardasse allo specchio. Essi hanno chiuso il loro cuore. Date che questo chiudere il cuore, qui c'è di mezzo il grasso. Come dice la nuova traduzione?
Il loro animo insensibile.
Loro animo insensibile, sì, dice così. Insensibile, è proprio il grasso. È San Girolamo che dice il loro cuore è ingrassato. Ingrassato. Come dice?
Chiusi nel loro grasso. No, questa è la nostra traduzione.
Quella in Audi.
Sì, no, come dice la traduzione,
chiusi nel loro grasso,
Ludwig Monti, sì, sì. E che infatti è una traduzione letterale, ed è proprio vero, no? La traduzione vuole aggiungere, cosa vuol dire chiusi nel loro grasso? Non si può dire, ma invece voleva dire proprio questo, perché è una situazione pesantezza, una pancia ingolfata, un'esistenza rimpinzata fino a produrre sbuffi maleodoranti, ecco, è il grasso. Ma questo lui lo dice degli empi, ma lo sta dicendo guardandosi allo specchio. Essi hanno chiuso il loro cuore, Eh sì, nel senso che adesso abbiamo meglio potuto intravedere almeno gente avvolta nel proprio grasso. E le loro bocche parlano con arroganza, già prepotenza, una prepotenza che fa della sua posizione di prestigio il titolo valido per imporsi senza ammettere repliche o confronti. Le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli avanzano, mi circondano, puntano gli occhi per abbattermi. Vedete, è sempre più insidiato, ma è sempre più invaso, è sempre più disturbato da queste presenze che sono fuori di lui, ma sono dentro di lui. C'è una complicità che avverte adesso in maniera così patologica tra... Il suo mondo interiore, laddove riteneva di essere segnato dal dono dell'innocenza, la giustizia, e adesso invece questo veleno che inquina, questa corrente di suggerimenti che muovono pensieri, affetti, desideri, progetti dentro a una logica che sembra proprio ispirata al diritto di fare il male, di nuocere. Il diritto di fare il male per il fatto stesso che se ne ha il potere, che se ne può proclamare la necessità, ci si può attestare su posizioni di superiorità rispetto agli eventi del mondo, tale per cui si diventa non interlocutori rispetto a degli impegni antecedenti che fanno capo a una rivelazione che viene dall'alto, ma posizioni di superiorità che diventano posizioni generative di valori, di principi, di autorità, di poteri. Allora vedete che quella stessa giustizia di cui parlava rischia di trasformarsi nel diritto di fare il male. E lui è spaventatissimo qui, il nostro Dante, vedete qui. Eccoli, avanzano, mi circondano, puntano gli occhi per abbattermi, per stendermi a terra, io sono schiacciato, come faccio? Simile a un leone che sbarra una preda, un leoncello che si apposta in agguato. Già... ma tu sei il salvatore dei rifugiati, tu sei il salvatore dei profughi, io sono un profugo, non sono un giusto, sono un profugo. Ma tu sei il salvatore dei profughi, sì, ecco. E adesso, vedete, è proprio il momento in cui il nostro Orante avverte con lucidità che penetra fino alla radice del cuore ed è una spada che gli entra dentro al cuore, come adesso afferma, ed è una trafittura che lo ferisce nell'intimo, ma è una liberazione. È la rivelazione di come la giustizia è prerogativa in termini assoluti e indiscutibili del Dio vivente, della sua gratuita e inesauribile volontà d'amore, sempre, dappertutto. La tua giustizia. E adesso vedete, è proprio il rapporto con l'innocenza di Dio che costituisce lo sviluppo determinante nella veglia notturna del nostro orante, quando si è reso conto di essere così radicalmente, intimamente, profondamente contestato, e d'altra parte è proprio... questa trafittura che lo ha raggiunto in quel luogo interiore dove era devotamente gratificato da quella presunta giustizia, la sua giustizia, ed ecco questa trafittura in realtà è davvero... guarda caso, la conferma di quella dolcezza di cui parlava la battuta finale del Salmo 16, dolcezza senza fine alla tua destra. Bisognava arrivare a questo punto, bisognava arrivare a questa trafittura del cuore, perché quella giustizia di cui il nostro orante ci parlava non restasse una pura illusione, con degli elementi naturalmente di sincerità, con dei risvolti certamente in grado di documentare un modo d'essere e di gestire le cose della vita con pazienza, coraggio, efficienza, fino al punto però in cui non è stato costretto a rendersi conto di come quella sua giustizia in realtà continua a covare nell'intimo una impietà che rimane come un deposito carico di materiali inquinati, stracarico di potenzialità corrosive, e adesso vedete non può più fare in modo di dimenticarsene, di non farci caso. E tutto quello che comunque era un modo d'essere che nella sua manifestazione visibile poteva vantare titoli di buona salute e di sana costituzione di dignità sociale, di presentabilità meritevole di rispetto morale da parte dell'opinione pubblica, ed ecco, in realtà vedete, il nostro orante qui non è più in grado di mantenere la propria esistenza allineata su quella posizione. E infatti adesso vedete, terzo tempo e subito concludiamo, sorgi Signore, ecco, sorgi, affrontalo, abbattilo, l'empio, che è stato descritto come un leone, come un leoncello, abbattilo con la tua spada, ecco la spada di cui già accennavo, scampami dagli empi, scampami, tirami fuori, sorgi Signore. È un rivelarsi nella purezza assoluta e nella gratuità più libera e santa della presenza di Dio, che è il protagonista della vita, che chiama la vita e che è il giusto, che è l'innocente. L'innocenza è sua. Sei tu, e sei tu, vedete, nel momento in cui mi trafiggi il cuore, sei tu che mi svegli, ecco adesso questo percorso che passa attraverso tutta una notte e giunge veramente al risveglio, come subito leggiamo, eravamo alle prese con il versetto 13, con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, scampami, regno dei morti, già, un'esistenza che è prigioniera di una stretta mortale, l'impietà che inquina fin dentro alle radici più profonde il cuore umano. Qui c'è un problema di traduzione, che il regno dei morti, coloro che hanno parte in questa vita, coloro che in questa vita cercano di... La mia Bibbia dice che non hanno più parte in questa vita, non sono i morti, non hanno più... Qui il problema è che in questa vita ci sono quelli che sono presenti e attivi come protagonisti di morte. È l'impietà che fa di questo modo di stare al mondo, di vivere, di gestire le relazioni nel tempo e nello spazio della nostra esistenza umana come una produzione di morte. E sazia pure dei tuoi beni il loro ventre. Vedete che il Salmo adesso qui prende un'andatura che davvero dà spazio a un grande respiro. Il nostro orante non ha più bisogno di condannare, che ci sia spazio per loro, per i loro figli e anche per i loro bambini. Ma io, ecco il versetto 15, per la giustizia contemplerò il tuo volto, dove adesso non c'è più alcuna incertezza, è la tua giustizia. Sei tu che, mentre mi trafiggi, mi svegli. Già, al risveglio, ecco l'ultimo rigo del nostro Salmo, mi sazierò della tua presenza. Già, non è più il tempo opportuno per condannare, qui è invece il tempo finalmente annunciato, il tempo tutto da vivere per intraprendere quel cammino, per proseguire in quel cammino di ritorno alla vocazione, alla vita, cammino che si sviluppa a partire dalla giustizia del Signore. Dalla giustizia del Dio vivente, a partire da colui che mi consente adesso ancora di presentarmi come, vedete, colui che finalmente si sveglia. Svegliami. Ed ecco, mi sazierò della tua presenza, dove tra l'altro qui il termine presenza, il termine temunà, un termine molto raro che compare nel caso di Mosè nel capitolo 12 del libro dei Numeri, un'impronta, l'impronta di Dio sempre dappertutto. A proposito, comunque, poi anche in questo caso di quell'accenno al volto nel primo rigo del versetto, ne parlavamo anche in altre occasioni. Qui c'è inconfondibile richiamo al caso di Giacobbe, al combattimento con quell'avversario misterioso con cui confligge per tutta una notte. Ecco il volto, ecco come posso presentarmi al cospetto del Dio vivente, Giobbe che resterà zoppo e benedetto. Posso presentarmi a te come Giacobbe, come Mosè. Già, perché la tua innocenza mi sveglierà, mi ha svegliato, mi sta svegliando, me ne rendo conto per come la trafittura che penetra nell'intimo del cuore mi sottrae ogni capacità di giudicare e di condannare, mentre mi apre dinanzi questo scenario inesauribilmente aperto, e scenario di libertà assoluta, la rivelazione della tua giustizia, della tua innocenza, della tua volontà d'amore che fa nuovo il mondo e farà nuovo anche, dice il nostro orante, quel che in me finalmente tirato fuori dal buio di una notte dedicata a combattimenti ferocissimi, farà di me un testimone della tua luce, della tua potenza d'amore, della tua innocenza. Lasciamo da parte il Salmo. E invece spostiamo l'attenzione. E il brano evangelico di domenica prossima, una delle pagine più note, certamente, anche se l'affermazione è assai banale, di tutto il Nuovo Testamento. Siamo nel cuore della catechesi della visione dal capitolo 9, versetto 51 fino al capitolo 19, ne parlavamo la settimana scorsa. Oggi, ecco, oggi il figlio è in viaggio, la sua strada incontra le nostre strade, già anche qui è una questione di strade, e mostra il volto da vedere, perché è lui l'ascoltatore della parola ed è lui che attraverso il volto offre a coloro che lo incontrano, che incrociano i suoi passi, che sono in grado di specchiare il proprio volto nel suo, offre il varco di accesso a quel luogo interiore dove nel cuore del figlio la parola è ascoltata, è la visa di Dio che così determina la svolta decisiva nel corso della storia umana. La parola ascoltata nel cuore del figlio, ebbene, il volto per accedere, un volto da vedere. Beh, il linguaggio che il Salmo 17 ha saputo usare a suo modo e non è la prima volta che incontriamo simili espressioni. Fatto sta, vedete, qui mentre Gesù procede nel suo viaggio verso Gerusalemme, ma è la strada che egli affronta in modo tale da porgere ai suoi interlocutori man mano che incontra, incrocia, visita, si fa presente, è interpellato. Quale strada stiamo percorrendo noi? Ricordate che nei capitoli che vanno dalla fine del capitolo 9 fino al capitolo 19 c'è come un come dire una parentesi all'interno di questi confini che adesso vi avevo indicato, che è determinato dalla duplice comparsa di un interrogativo. Ci sono personaggi che si rivolgono a Gesù dicendo: cosa devo fare per ereditare la vita? Cosa devo fare per entrare nella vita? Cosa devo fare per camminare? Perché Gesù procede nel suo viaggio, ma è la vocazione mia, è la vocazione, dicono costoro, che dovrebbe essere sintonizzata con il tuo modo di procedere nel viaggio di cui sei protagonista. Nel capitolo 10, versetto 25, un dottore della legge: cosa devo fare? Nel capitolo 18, versetto 18, quell'altro personaggio che dice: cosa devo fare? Dunque, quale strada stiamo percorrendo? Ma la questione ripropone opportune come dire, precisazioni adeguati chiarimenti, ma ripropone la questione di fondo di quel tale che si è presentato a noi attraverso il Salmo 17. Comunque sia, abbiamo, vedete, avuto a che fare noi, la settimana scorsa ne parlavamo, con la catechesi riguardante il discernimento tra i due lieviti, capitolo 12 dall'inizio fino al capitolo 13 versetto 21. Già, i due lieviti, il lievito dei farisei, il lievito del regno, il protagonismo umano, il protagonismo di Dio, ne parlavamo, e l'attualità di quella occasione che è messa a nostra disposizione per quanto riguarda la conversione alla vita. Ecco come l'iniziativa di Dio, la sua misteriosa gratuità, è presente e operante nella storia umana. Il lievito del regno, ci è data l'occasione, era il Vangelo di domenica scorsa, l'occasione di affrontare il cammino della vita in questo tempo, in quanto ci è donata la testimonianza come dire, così proprio creativa di quella pazienza d'amore per cui questo tempo è il tempo dell'incontro con la misericordia che ancora mi accoglie, che ancora mi sopporta, che ancora mi fa vivere, che ancora mi chiama, che ancora apre per me le strade della conversione fino alla pienezza. Dunque, discernimento tra i due lieviti? Fatto sta, vedete che sfogliando le pagine adesso arriviamo al constatare che si pone ormai nella catechesi del nostro evangelista Luca, si pone ormai la necessità di una scelta evangelica, dal capitolo 13 versetto 22, mentre Gesù continua nel viaggio verso Gerusalemme. Una scelta evangelica, questo dipende, vedete, per il nostro evangelista dipende dal fatto che lui lo ribadisce a più riprese. C'è un gesto di Gesù che nel corso delle pagine del Vangelo viene puntualmente valorizzato con sapienza iconografica da parte del nostro evangelista. Gesù che si volge e guarda, lo sguardo di Gesù che si volge verso di noi. Vedete, prendete il capitolo 14, versetto 25. Siccome molta gente andava con lui, gli si voltò e disse, in greco è un participio aoristo, strafis, ma questo participio aoristo compare parecchie volte nel Vangelo secondo Luca, è già comparso nel capitolo 7, versetto 9, versetto 44. Adesso non stiamo a leggere i testi perché io già ho abusato della vostra pazienza più del giusto. Nel capitolo 9, versetto 55, Gesù si volta. Nel capitolo 10, versetto 23, Gesù si volta e guarda, e guarda. E vedete, il nostro modo di procedere per incrociare il suo volto è dipende in maniera evidente, decisiva, dal fatto che lui stesso si volta. E guardate che questo gesto di Gesù che si volta compare poi nel racconto della passione, capitolo 22 versetto 61, Gesù si volta e guarda Pietro, capitolo 23 versetto 28, Gesù si volta e guarda le donne, si volta, già, per dire ecco il suo volto, ma ecco il volto nel quale possiamo specchiarci, ecco come il suo volto diventa rivelazione per noi di quella possibilità di accedere all'intimo del cuore, laddove è in atto la visita di Dio nell'oggi della storia umana, dal momento che è nel cuore del figlio che la parola è accolta e ascoltata, trova corrispondenza e così in maniera piena e definitiva. Dunque, fatto sta che qui, capitolo 15, torniamo al nostro brano evangelico, vedete, siamo nel centro della catechesi della visione. Dal capitolo 9 al capitolo 19 siamo nel centro e Gesù si trova in una posizione che subito qui nel versetto 2 è definita come un atteggiamento di accoglienza. Costui riceve i peccatori, dunque riceve, accoglie, già. E non è la prima volta che viene usato questo linguaggio dal nostro evangelista, tutt'altro. Ma vedete, qui è proprio è il mistero del Dio vivente, una volontà di accoglienza che si manifesta nella storia umana come una necessità, dice ripetutamente il nostro Luca, una necessità provvidenziale, una volontà d'amore che attende una risposta d'amore. E questa risposta d'amore è esattamente quel cammino di conversione alla vita di cui stiamo parlando da un pezzo e di cui ci parlano i salmi che stiamo leggendo. C'è una volontà d'amore che attende una risposta d'amore. C'è una giustizia la sua che nell'innocenza, vedete, continua a trafiggere il cuore umano per ottenere una risposta d'amore nella gratuità, nella giustizia, nell'innocenza. Allora, vi parlavo di una necessità, sì, perché questa espressione compare proprio nella battuta conclusiva della nostra parabola, nel versetto 32 del capitolo 15. Adesso abbiamo sotto gli occhi la parabola e i testi che la precedono immediatamente. Bisognava far festa e rallegrarsi, ecco, così nel versetto 32. Vedete che questa forma verbale, che allude a una necessità, ritorna a più riprese nel linguaggio catechetico del nostro evangelista Luca. Capitolo 2, versetto 49. Bisognava che io stessi nelle cose del Padre mio, dice Gesù ai genitori che lo cercano a Gerusalemme. Capitolo 4, versetto 43. Bisognava, capitolo 9, versetto 22, prima annuncio della sua passione, morte, e quindi il passaggio attraverso la morte. Capitolo 13, versetto 33, se sfogliamo le pagine a ritroso di poco, arriviamo al capitolo 13, versetto 33, dove Gesù risponde in maniera molto energica dei farisei che gli avevano suggerito di allontanarsi in fretta perché si dice che Erode Antipa voglia arrestarlo per ucciderlo, e allora è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io vada per la mia strada, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Capitolo 13, versetto 33, necessario, c'è una necessità, una necessità provvidenziale, e vedete, alla fine della nostra parabola, una necessità, una volontà d'amore che attende una risposta d'amore. Questa necessità, vedete, conferisce alla storia umana la struttura di una festa da celebrare. Ecco, ci siamo in pieno, una festa da celebrare. E così vuole rivelarsi la gioia del cielo. Ricordate che la nostra parabola è anticipata e preceduta da due brevi parabole nel nostro capitolo 15. La prima parabola, quel tale che ha perso una pecora, la seconda parabola, quella donna che ha perso una moneta. E vedete, in entrambe le parabole veniamo a sapere che la gioia del cielo cerca riscontro nella conversione degli uomini peccatori. Ricordate il versetto 7 del capitolo 15? Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, che non vuol dire che loro 99 giusti non contano niente, come 99 pecore non contano niente, ma ogni pecora, ogni peccatore, ogni essere umano, ognuno di noi è ricercato con quell'urgenza che niente meno si misura in rapporto a una gioia da celebrare nel cielo. E allo stesso modo, vedete nel versetto 10, a proposito della moneta, così vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte, versetto 10. Dunque, è proprio vero che allora la storia umana è strutturata come la convocazione di una festa da celebrare, perché è questa gioia del cielo che vuole irrompere, che vuole realizzarsi in maniera compiuta e appunto in modo ricapitolativo di tutto il percorso e in modo che tutte le componenti della vicenda, tutte le presenze che man mano danno forma alla scena del mondo, sia tutto ricapitolato nella partecipazione alla festa. È da questo dipende la gioia del cielo, che trova riscontro nel cammino degli uomini peccatori che si convertono. Fatto sta, vedete, che questa ricerca da parte di Dio è rivolta agli uomini perduti. E questo è il filo conduttore della storia della salvezza. La storia della salvezza non è per coloro che ricevono così una benedizione per essere confermati nella certezza di essere già al proprio posto soddisfatti e come dire solidamente o comunque anche onestamente abilitati a dare buona prova di sé. No, la salvezza dei perduti, anche salvezza sarebbe salvezza dei perduti, salvezza di coloro che sono perduti, e gli uomini perduti, il filo conduttore della storia della salvezza, non c'è dubbio. E se no, per questo Gesù è in cammino. E per questo, vedete, l'accoglienza in lui, Gesù, nella gratuità dell'amore, è il modo di rivelarsi di quella visita di Dio che è operante nella storia umana per fare di questa storia derelitta e di questa storia piegata, di questa storia intrappolata dentro alla logica dell'ingiustizia e della impietà, una storia di salvezza. E la storia di salvezza non è un'altra storia, è questa storia, la nostra, la storia della nostra impietà umana, che è visitata, che è attraversata, che è una storia trafitta. E trafitta, vedete, nelle sue dimensioni più scenografiche, ma è trafitta laddove in realtà è in questione e non se ne può mai prescindere quella impietà che dimora nei luoghi profondi di ogni cuore umano. E dunque, ecco, Gesù in cammino, e in lui l'accoglienza che è segno rivelativo di quella gratuità d'amore che è il segreto intimo di Dio stesso, che è alla ricerca di accoglienza nel cuore umano, che è alla ricerca di una corrispondenza, una volontà d'amore che attende una risposta d'amore. E il Salmo 17 parlava di tutto questo come di un itinerario di discernimento interiore alla scuola della giustizia. Ed ecco, finalmente un breve sguardo, bisogna pure che ci fermiamo qualche momento direttamente sulla parabola, nel nostro capitolo 15 dal versetto 11. Un uomo, due figli, due figure ben diversificate, eppure vedete che, e adesso ce ne renderemo conto, le due figure così diverse in realtà sono intrinsecamente radicalmente omogenee. Perché? Vediamo meglio. Figlio più giovane, conosciamo il dettaglio della parabola, e già abbiamo tante volte preso in considerazione l'arroganza di questo personaggio, l'arroganza di colui che è abituato a depredare, ad attribuire a sé titoli di proprietà che di per sé non gli competono, quello che mi spetta, ma non gli spetta niente, però è appunto abituato a saccheggiare il mondo, che poi è un fenomeno che nella nostra storia è remota e prossima, e nella storia moderna, nella storia del nostro continente europeo, è la storia che ha manifestato innumerevoli espressioni di conferma. È proprio una storia dove il saccheggio del mondo, la prepotenza, l'arroganza, la capacità di depredare, si è tutto questo imposto come una regola dominante, una regola in sé e per sé giustificatissima, doverosa, addirittura quasi come un compito missionario da cui far derivare il bene del mondo intero. Ebbene, è il nostro primo figlio, il più giovane, se pretende quello che il padre gli consegna. Il padre per lui è un contabile, dammi quello che mi spetta, e il padre spartisce. Vedete, il padre divise, il padre fa i conti, il padre è un contabile. Poi sappiamo di come la sua vita affronta un disastro, certo, disastro che suscita poi nella memoria l'immagine della casa del padre, la casa del padre. Notate, è quello che sappiamo, costretto a pascolare i porci, c'è una nota di nostalgia. Perché di per sé nessuno gli impedirebbe di mangiare le carrube, perché lui vorrebbe mangiare le carrube, però non può perché nessuno gliene dava. C'è una nostalgia di questa situazione nella quale qualcuno gli dia modo di saziare la sua fame senza costringerlo ad essere in concorrenza con i porci. Ma intanto le cose vanno così, e quella memoria della casa riemerge, vedete, insieme con un calcolo. Fateci caso, perché rientrò in se stesso, dice il versetto 17, quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza. E adesso elabora il progetto di ritornare, prepara anche un discorsetto, ma vedete, è determinante per lui è il calcolo. È comprensibile, poveraccio, è in competizione con i porci. Nella casa di mio padre sono molti salariati, lui ha davanti a sé l'ipotesi che ritiene più che mai gratificante di essere inserito nelle attività domestiche che gli garantirebbero un salario. Dunque non è un pentimento. Fateci caso, perché la parabola a questo riguardo non ci consente di fantasticare. Il figlio più giovane non è pentito, e sta calcolando come è comprensibile nella sua situazione miseria così irrimediabile. Ma cosa vuol dire pentimento? Cosa vuol dire ritornare? Allora mio padre gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, è vero? Dunque un discorso che ha una sua fisionomia religiosa, ma il vero motivo del ritorno è che in quella casa i salariati mangiano e mangiano più che la sufficienza, anzi mangiano in abbondanza. Dunque trattami come uno dei tuoi salariati, questo. Non c'è un pentimento, ma ripeto, e qui è proprio la questione che la parabola vuole mettere in evidenza. Cosa vuol dire tornare? E vedete che qui adesso, quando il figlio più giovane si presenta a distanza, il padre lo intravede, come si comporta il padre? Questa è la sorpresa più sbalorditiva, quella che il figlio non si era in nessun modo nemmeno immaginata. Quando era ancora lontano il padre lo vide, il versetto 20, commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò, le viscere del padre, quel commosso allude proprio a un movimento di viscere, il comportamento del padre, già, e il comportamento del padre, vedete, impedisce al figlio più giovane che è ritornato di sviluppare tutto il suo discorsetto, e comunque resta vero che lui si è messo in cammino e adesso si è presentato, perché nella casa di suo padre i salariati mangiano abbondantemente. Ma il padre si comporta in questa maniera. Il vestito più bello, l'anello al dito, i calzari ai piedi, il vitello grasso. Facciamo festa, versetto 23, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Così? Già. Cosa vuol dire per questo figlio ritornato scoprire la dignità di essere figlio? E vedete, cosa vuol dire scoprire che la dignità di essere figlio sta nell'essere atteso dal padre e nell'essere atteso da quel movimento di viscere che evidentemente costituisce il luogo interiore della vita del padre, che ha scrutato l'orizzonte e che si è poi precipitato incontro al figlio appena l'ha intravisto, al punto che il ritorno di questo figlio costituisce il motivo della festa in quella casa. Ma cosa vuol dire per questo figlio ritornato a casa tutto questo? Quando lui è ritornato a casa perché ha ragionato con la correttezza del calcolo, che in questi casi diventa particolarmente puntuale e rigorosa, circa il buon trattamento riservato ai salariati. E invece il padre proclama la dignità del figlio, e il padre instaura quel clima di festa che adesso coinvolge tutti gli altri che abitano in quella casa. Notate che nella parabola non si dice più niente di lui, del figlio, ma come reagisce questo figlio? Cosa avviene in lui? Vedete che la parabola non sta parlando del pentimento, sta parlando di come si comporta il padre. E allora la domanda rimane aperta, e la domanda che riguarda quel figlio riguarda noi che siamo lettori della parabola. Ma cosa avviene in lui? Qui la parabola non ci dice niente. E in noi cosa avviene? Già, quel risveglio di cui parlava il Salmo 17, quel risveglio, quella trafittura, quel risveglio. Qui non si dice, chissà, però il padre si è mosso, si è dato da fare, ha dichiarato come stanno le cose, ha organizzato la celebrazione della festa nella casa. Primo figlio. L'altro figlio, vedete, il figlio più anziano, il comportamento è diversissimo, sì, però, vi dicevo, le due figure sono rigorosamente omogenee. Perché? Perché, vedete, questo figlio più anziano è descritto come colui che si considera, non è quell'arrogante che ha preteso, che poi se n'è andato lontano, che poi ha sperperato tutto, eccetera, eccetera, ma si considera questo figlio più anziano come la vittima di una ingiustizia che lo riduce al ruolo di un servo. Notate, c'è da mettersi un po' in discussione a questo proposito, ma cosa vuol dire un servo obbediente? Io ti ho sempre obbedito, un servo, si presenta così questo figlio più anziano. Ma cosa vuol dire obbedienza? A chi e perché? Il padre per lui è un padrone, per quell'altro figlio è il padre non contabile, per lui il padre è un padrone. Io ti ho servito, ecco, non si dichiara figlio, si dichiara servo, servo. Servo, e per di più allora protesta in nome di quella che lui vanta come la sua fatica, la fatica della sua vita, che è spesa, vedete, indipendentemente da qualunque relazione con suo padre, qualunque relazione di vita con suo padre, qualunque relazione di appartenenza alla stessa famiglia, qualunque relazione di intimità con il padre. C'è anche in questo caso uno spunto di nostalgia quando avverte il suono della musica, quando si rende conto che in quella casa si sta celebrando una festa, è una festa danzante, musica e danze. Già c'è un richiamo per lui, ma vedete, questa nostalgia di questo figlio più anziano, in realtà il sentimento che emerge dal fondo di un cuore che è invaso dalla rabbia. Si arrabbiò, dice il versetto 28. Non voleva entrare, si arrabbiò. Si arrabbiò. Non entra. Cosa vorrà dire per lui che il padre gli dona un fratello? Tutto quello che è mio è tuo in questa casa. Quello che è mio è tuo, ecco un fratello, gli dona un fratello. Cosa vorrà dire entrare in quella casa che, vedete, è il luogo che nella parabola assume il valore rivelativo della innocenza nel cuore di Dio, l'innocenza del di quella volontà d'amore che non dimentica, non esclude, non trascura nessuno, mai. Cosa vuol dire entrare in quella casa? Tra l'altro non sappiamo neanche se entrerà, perché la parabola si chiude con un interrogativo. La parabola, vedete, non offre a noi una visione lucida e ben articolata di una vicenda che assume subito il valore di un esempio. La parabola è una parabola interlocutoria, una parabola che pone a noi la domanda. Qui ci troviamo noi, e vedete, i due figli così diversi, ma entrambi alle prese con la sorpresa di quella maniera d'essere del padre, che vuole la festa nella casa. Ma questa festa era necessaria, dice il padre, perché tuo fratello? Era festa necessaria. Era morto? Tornato in vita? Era perduto? Ritrovato? È festa necessaria, ma questa necessità è necessità che riguarda proprio quel segreto che da sempre custodito nell'intimo di Dio, ma è un segreto che adesso è attivo come principio di redenzione, di ristrutturazione, di trasformazione della storia umana. Una festa da celebrare. E cosa si sa del primo figlio? Non sappiamo. Cosa si sa del secondo figlio? Non sappiamo. Non ci viene detto. Vedete, restiamo interpellati anche noi. Di quale dignità filiale siamo dotati? E di come il nostro vissuto è accolto nel grembo della misericordia di Dio. E di come, vedete, non c'è pentimento in noi, se non in quanto quello spazio della misericordia si rivela come il luogo nel quale ci rendiamo conto di essere accolti, più che mai... E come dire, in contraddizione, più che mai segnati dall'impatto con una novità sorprendente e straordinaria che ci inchioda, che ci trafigge il cuore, che ci rende indegni e sproporzionati. Eppure ecco proprio là dove siamo. Cosa vuol dire pentimento? Ma è quel figlio, il più anziano, che continuato a faticare per tutta la vita, e in questo merita un applauso, un riconoscimento, chi può negarlo? Ma un servo, uno schiavo, una vittima, una rabbia che si è andata accumulando, una volontà di esclusione e di pretesa di riconoscimento circa la sua giustizia. Ecco, che vedete, lo rende in realtà radicalmente omogeneo a quell'altro figlio. Qui siamo noi, sotto lo sguardo di Gesù, che si è voltato. Qui siamo noi. Il Padre è in attesa della nostra conversione. Per questo Gesù è in cammino, per trascinare il corteo dell'umanità, l'umanità perduta. E vedete, un corteo che qui viene in modo allusivo, ma un'immagine che è particolarmente eloquente, rappresentato questo corteo da quella celebrazione della festa dove si danza. È il corteo dell'umanità perduta, è il figlio morto e tornato in vita, è il figlio morto e tornato in vita per antonomasia, è proprio Gesù. E lui è al ritmo della sua danza pasquale, il salto del danzatore cosmico, come dice un padre della Chiesa, il salto di colui che è disceso e risalito, il danzatore per eccellenza, il figlio che nella sua Pasqua di morte e resurrezione ha avviato la danza che apre, introduce, accompagna, scandisce il corteo dell'umanità perduta e ritrovata. E quei due figli, tutti noi, e così introdotti nella corrente dell'amore vero, amore per i vicini e per i lontani, per amici e per i nemici, per il mondo, fino a trovare la vita vera nella gioia del Padre di Gesù, il Padre nostro. Fermiamoci qua.